Un caloroso saluto e un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa quarta puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Edelstein, Santa Teresa Benedetta della Croce, compatrona d'Europa, donna di notevole spessore umano, intellettuale e spirituale, ma i cui testi sono di non facile lettura per chi non possiede un'adeguata formazione filosofica e teologica. Ebbene, in questi nostri incontri ci siamo proposti proprio l'obiettivo di tentare di rendere Edith accessibile e comprensibile a tutti. Lo facciamo leggendo e commentando insieme i suoi scritti. Ribadiamo ancora una volta il metodo che abbiamo scelto di utilizzare. Accostare Edith passo dopo passo, rivivendo con lei il suo cammino umano e spirituale, così come lei lo ha vissuto, da ebrea prima, da atea poi, da filosofa e infine da cattolica. Non vogliamo leggere Edith a partire dall'esito finale della sua vita, cioè monaca carmelitana morta martire ad Auschwitz, perché questo significherebbe introdurre la terribile lente deformante dell'interpretazione. Edith ha molto da insegnarci a ogni tappa del cammino, quindi, senza remora alcuna, le camminiamo al fianco, passo dopo passo. Nella prima puntata abbiamo tracciato una brevissima biografia di lei. Nella seconda conversazione, invece, l'abbiamo collocata all'interno delle sue coordinate storiche e geografiche. Breslavia, la storia di Germania dal 1891 al 1942. La volta scorsa invece ci siamo soffermati sulla sua data di nascita, il 12 ottobre 1891, che in una famiglia ebrea era una data particolare, era la festa dello Yom Kippur. Poi abbiamo presentato i membri della sua famiglia, i suoi fratelli e le sue sorelle. In questa quarta chiacchierata, invece, ci riserviamo di parlare della mamma di Edith, Augusta, perno della famiglia Stein. Ricordiamo infatti che il papà è morto il 10 luglio 1893, quando Edith non aveva ancora 2 anni. Per presentare Augusta, ci avvaliamo prima di tutto di quanto Edith stessa racconta nella sua autobiografia Storia di una famiglia ebrea, ma anche di un altro interessantissimo libro scritto da Susanna Batzdorf, figlia della sorella prediletta di Edith, Erna, intitolato Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica, edizioni OCD. L'edizione originale è in lingua inglese, Aunt Edith, The Jewish Heritage of a Catholic Saint, edizioni Templegate di Springfield, nell'Illinois. Suzel, infatti, emigrò con tutta la sua famiglia negli Stati Uniti d'America nel 1939. È a tutt'oggi vivente, risiede a Santa Rosa in California ed è stata presente al processo di beatificazione prima e di canonizzazione poi di Edith. La prima importante annotazione riguarda la mamma e la sua famiglia ed è a pagina 28 dell'autobiografia di Edith. Vi troviamo scritto: fu sempre insegnato loro il rispetto nei confronti di qualsiasi religione e di non parlarne mai male. Come ho detto precedentemente, il nonno insegnò ai suoi figli le preghiere prescritte. Il sabato pomeriggio entrambi i genitori chiamavano a raccolta i figli che erano in casa per recitare insieme con loro le preghiere vespertine e serali e spiegargliele. Lo studio delle scritture del Talmud, considerato un obbligo dell'uomo ebreo nei secoli precedenti e tuttora in uso presso gli ebrei orientali, non veniva più praticato a casa dei miei nonni. Ciò nonostante, tutti i precetti della legge venivano osservati con il massimo rigore. Dunque, Augusta viene educata nel massimo rispetto della religione altrui. Questo è indubbiamente un grande valore. Quando però si trova a dover vivere proprio questo valore nella sua vita, Esattamente quando Edith le annuncia di avere scelto di essere cattolica, allora il valore viene più proclamato che vissuto. Ancora di più poi quando Edith sceglie di entrare al Carmelo, mai risponderà alle lettere della figlia. Edith non giudica la madre, mai nei suoi scritti si trovano parole di recriminazione. La sua coscienza è rettamente formata, il suo intelletto è cristallino, sa fare il distinguo e sa non farsi travolgere dalle emozioni. Questo però a noi giunge comunque come monito per una continua verifica di quanto veramente viviamo i valori che proclamiamo. Più avanti, da pagina 34 a pagina 38, si leggono altre interessanti annotazioni sulla madre. Edith la descrive come una donna intelligente, sensibile, energica. Quando non ha lavori più urgenti in casa o al negozio, lavora ai ferri e legge, e poi il lavoro più faticoso non era mai troppo duro per lei. E ancora, mia madre aveva imparato da piccola a suonare un po' il pianoforte. Infine, era una gioia per mia madre coltivare lei stessa la frutta e la verdura, e in questo aveva una mano felice. Ancora oggi è per mia madre grandissima gioia seminare, raccogliere e regalare altri a parti abbondanti del raccolto. In tal modo si attiene all'antica usanza ebraica, per cui le primizie di ogni tipo non si mangiano, ma si regalano. Augusta intrattiene rapporti amichevoli anche con clienti e fornitori del negozio. Dice Edith, a proposito delle uscite della madre, che si recava di persona a verificare la qualità del legname. Quando ella stessa comperò dei boschi in quei paraggi, che sono quelli ove il marito era morto per insolazione, e fece tagliare gli alberi, il signor Ludwig le andava a prendere alla stazione con il carretto agricolo e l'accompagnava spesso nei suoi giri. Se per la strada c'era da oltrepassare una pozza d'acqua, egli la prendeva in braccio. La sua buona moglie la rinvigoriva con il latticello fresco nei giorni caldi d'estate e con il caffè caldo nei pungenti freddi giorni invernali. Così nacque un'amicizia che durò tutta la vita. A quella famiglia di quattro persone, mia madre spediva dalla città vestiti ed errate coloniali. In cambio, quando venivano in città, i Ludwig portavano pane casereccio e burro, formaggio bianco e talvolta una capra o un paio di tinche. Quando la loro figlia maggiore si maritò, la nostra famiglia dovette essere presente al grande matrimonio contadino. Era anche una donna di notevoli doti commerciali. Morto il marito, i suoi fratelli le consigliarono di abbandonare la ditta, che peraltro non volgeva in ottime condizioni. Ecco cosa Edith racconta. La sua decisione era presa. Voleva cavarsela da sola e non accettare aiuto da nessuno. Ella fece presto a impadronirsi delle conoscenze tecniche e del particolare procedimento del calcolo del legname e piano piano, passo dopo passo, riuscì a farsi una posizione. Mia madre non si accontentava di procurare il necessario per il bisogno quotidiano. Anzitutto si era imposta un grande compito. Nessuno avrebbe dovuto dire, morto mio padre, che egli non avesse pagato i suoi debiti, che infatti furono pian piano estinti fino all'ultimo centesimo. Era inoltre necessario dare ai figli una buona educazione. Così Edith ci presenta la madre Augusta. In realtà ci sono altre due questioni relative alla mamma a cui Edith accenna, ma le trattiamo successivamente. Ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Riprendiamo ora la conversazione sulla signora Stein, madre di Edith. Ci riferiamo ora allo scritto di Suzanne Batzdorf, nipote di Edith, figlia della prediletta sorella Erna. Suzel basa la sua narrazione principalmente su due fonti: i suoi ricordi personali e i racconti di sua madre, la dottoressa Erna Stein, sposata Bieberstein. Il capitolo 6 porta il titolo Mia nonna, la matriarca. Così esordisce. Fisicamente, Augusta Stein era bassa e un po' grassottella. Come la maggior parte delle vedove del suo tempo, vestiva sempre di nero e a casa non la si vedeva mai senza il grembiule. Quando la penso che riposa, la vedo seduta accanto alla finestra, da dove poteva osservare il mondo passare, il tram, i veicoli, la gente. L'immancabile lavoro a maglia, parlava con noi o leggeva. Il più delle volte, anche da ottuagenaria, la nonna era occupata. Si recava a piedi al lavoro per verificare l'andamento dell'impresa di legname, oppure era china sul terreno dell'orto e intenta a trattare con i clienti. Veramente, questa descrizione della nipote che visse con lei 12 anni corrisponde perfettamente a quanto Edith ha scritto nella sua autobiografia. Nondimeno il giudizio circa le sue doti di commerciante. Sebbene non avesse un'educazione elevata, aveva grande buon senso e notevole acume negli affari. E ancora, in piena corrispondenza con quanto scritto dalla zia Edith, anche da piccola non eludeva il lavoro duro e le piaceva piantare e avere cura del raccolto e ne distribuiva a parte ad amici conoscenti del vicinato. Un aspetto che invece dalle pagine di Edith non emerge, ma che troviamo invece nei ricordi della nipote, è la simpatia della nonna. Scrive infatti: la nonna possedeva una vibrante gioia di vivere, un inalterabile senso dell'umore che deve averla aiutata nel superare molte asprezze della vita. Al riguardo, cita un brano scritto da suo fratello Ernst, minore di lei, inserito nell'inedito Erinnerungen an Tante Rosa, cioè Ricordi su zia Rosa, la sorella morta con Edith ad Auschwitz. Quando faceva il bagno noi bimbi, il che accadeva abbastanza spesso quando eravamo più piccoli, ci intratteneva con canti tratti dalle operette di Jacques Offenbach, venne un ricco piantatore brasiliano, e altre melodie degli spettacoli cui aveva assistito in gioventù. A conclusione del bagno ci avvolgeva dalla testa ai piedi in un accappatoio gigantesco e faceva finta, mentre ci asciugava, che fossimo una montagna di pasta da trasformare in pane, il che implicava solletico e pizzicotti, fino a quando eravamo del tutto senza fiato dalle risa, nonna non meno di noi. Una nota simpatica questa, che ci aiuta a rendere più completo il ritratto di questa donna tanto forte ed energica. Ci sono invece due aspetti di Augusta che meritano attenzione, ma che è interessante affrontare tenendo presenti sia la versione di Edith sia la lettura della nipote Susanna, perché offrono sfumature diverse, chissà, forse complementari. La prima riguarda la relazione tra Augusta e il marito. Si conoscono quando Augusta ha 9 anni. La famiglia Stein commercia già in legname. Imprenditrice è Johanna Stein, mamma di Siegfried, donna di polso, al punto tale che i figli temono di esprimere la propria opinione quando questa è diversa da quella della mamma. Il figlio Siegfried è impiegato in questa ditta di famiglia, che però non versa in buono stato. Quando i genitori di Edith si sposano, inizialmente Siegfried continua a lavorare presso i suoi genitori, ma la situazione si fa presto insostenibile dal punto di vista economico per la giovane coppia. Per Decidono così, grazie all'aiuto finanziario dei genitori di Augusta, di dare vita a un'attività propria, sempre nel campo del legname. Le fatiche non sono poche nell'avviare questa nuova attività. In più accadono anche dei rovesci finanziari. I primi anni della nuova famiglia Stein, la situazione economica è davvero molto precaria, al punto tale che si decide di lasciare Lublino e di trasferirsi a Breslavia e ricominciare da capo in questa cittadina. Nella sua autobiografia, così Edith racconta: sopraggiunsero gravi preoccupazioni per il pane. Il nuovo negozio era gravato di debiti e non si avviò tanto presto. Mia madre non ha mai detto una parola riguardo alle difficoltà che ha dovuto affrontare anche durante la sua vita matrimoniale. Di mio padre ha sempre parlato con un tono di amore sincero e ancora oggi, dopo tanti anni, quando si ferma davanti alla sua tomba, si vede che il dolore per lui non si è spento. Dopo la sua morte ha sempre portato abiti neri. La nipote Susanna ben conosce naturalmente l'autobiografia scritta dalla zia Edith. Proprio riferendosi al testo appena citato, scrive: nel leggere queste righe resto perplessa. Indicano forse in modo sottile che mia nonna ebbe un matrimonio difficile, ma non ne parlò? O implicano che non ve ne furono? Posso solo dire che, come mia zia, non l'ho mai sentita lamentarsi del matrimonio o menzionare i suoi difetti. D'altra parte, mi sono chiesta a volte quanto poco sia stato nominato nell'insieme quest'uomo. Al contrario, il nome del mio nonno paterno veniva non di rado ricordato nella conversazione, e sebbene mio padre, che era un bambino quando morì suo padre, non ne avesse alcun ricordo, aveva ricevuto dalla mamma un'immagine assai viva di lui. Ne parlava spesso e con grande affetto, e un grande ritratto di lui era appeso in salotto. Ovviamente ciò non conferma nulla per quanto riguarda il matrimonio dei miei nonni materni. Ciò che possiamo assumere come un dato sicuro è che la capacità commerciale del nonno non eguagliò forse quella di sua moglie Augusta. Inoltre, col passare degli anni, Forsella giunse a capire, quando assunse la direzione dell'impresa di legname, dopo l'improvvisa morte del marito, quanto meglio di lui la potesse portare avanti. E forse, realizzando ciò, capì che i primi anni di sacrificio e di povertà si sarebbero potuti evitare se suo marito fosse stato un commerciante più abile. Provocatorie indubbiamente queste considerazioni finali, come effettivamente strano il fatto che Augusta non consegnò alla memoria dei figli, di Edith soprattutto, un ritratto sempre vivo del marito. Noi però, lo abbiamo già ripetuto più volte, non vogliamo cadere nella trappola dell'interpretazione. Ci limitiamo perciò a rilevare il dato, rispettando senza commenti la scelta di Augusta e lasciando a lei di conservare in segreto la motivazione che l'ha indotta a comportarsi in questo modo. Prima di affrontare l'ultimo aspetto di Augusta Stein, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Thank you. L'amore per la verità, anche quando fa male, è una caratteristica che certo accomuna molti membri della famiglia di Edith. Edith lo ha scritto nella sua autobiografia. I miei cari fratelli mi perdoneranno se in queste pagine devo mettere per iscritto qualcosa che potrebbe sembrare una critica alle loro debolezze. Quando sarà il mio turno, non avrò maggior riguardo di quanto ne abbia con gli altri. Molto interessante questa affermazione, che ci dimostra quanto matura ed equilibrata fosse Edith. Amare qualcuno non significa rendersi ciechi di fronte ai suoi limiti, ai suoi errori e alle sue debolezze. Al contrario, significa esserne talmente consapevoli da nutrire per lui o per lei un amore fedele dentro le fragilità stesse. E laddove la relazione lo rende possibile, essere accanto a chi si ama perché individui la strada per crescere e maturare. Anche nel cercare e nel trovare il modo adulto di volersi bene per camminare insieme verso la maturità, Edith ci è testimone e maestra. Questo per dire che nelle pagine dell'autobiografia Edith non nasconde un grosso limite della mamma, che ha reso la vita faticosa a tutti i figli e ha pesantemente rischiato di compromettere gli equilibri. Questo difetto stava nel fatto che entrò in conflitto con ognuno dei suoi generi e delle sue nuore. Non uno ne fu risparmiato. Scrive Edith a riguardo del fraterno Arno e consorte. Mio fratello Arno ha scelto sua moglie in accordo con mia madre e con tutti noi. Era una vecchia amica di famiglia, compagna di scuola di mia sorella Else dai tempi del seminario. Ancora molto giovane, era partita per l'America dove si era sposata, ma aveva poi sciolto il matrimonio. Si manteneva da sola. E impiegò i suoi risparmi per venire in Germania a trovare mia sorella ad Amburgo e noi a Breslavia. Era molto allegra, cressosa e vivace e portava sempre molta vitalità nella nostra casa tranquilla. Probabilmente aveva in mente già da tempo il matrimonio con mio fratello, finché l'idea venne anche a lui. Fu felicissima di veder realizzato il suo desiderio e la famiglia l'accolse con gioia. La giovane coppia si trasferì addirittura nella casa in cui abitavamo e che avevamo acquistato da poco. All'inizio si cercò addirittura di gestire la casa insieme, ma anche in questo caso non fu possibile una convivenza armoniosa. Ciò che ha sempre fatto irritare mia madre nei riguardi delle mie cognate è che entrambe non abbiano imparato a condurre un ordinato regime familiare. L'una è dotata di talento musicale e ha sempre impiegato molto del suo tempo nel prendere e dare lezioni private. L'altra ama far visite, acquisti e cercare sempre nuovi stimoli fuori di casa. Ed entrambe sono assolutamente lontane da mia madre per il carattere. Quanto lei è indulgente e servizievole nei confronti di tutti, tanto è assolutamente intollerante rispetto a certi difetti del carattere. Il fratello Paolo sposa Trude. Il figlio Gerhard, il 28 ottobre 1984, scrivendo a Sir Josephine Köppel, il contesto è quello per la causa di beatificazione di Edith, così ricorda. Quando mio padre corteggiava mia madre, lei giunse a superare la sua timidezza, scrivendogli che si considerava fidanzata. Sfortunatamente, mia nonna Augusta Stein e mia madre non andavano molto d'accordo, a motivo dei loro interessi e abilità diverse. Mia nonna era primariamente una donna d'affari e molto meticolosa riguardo alla sua famiglia. Il valore di mia madre, invece, era nelle arti e nello sport, mentre la famiglia veniva al secondo posto rispetto a ciò. Uno dei suoi passatempi era allevare canarini in cucina. Il non gradimento della nonna per mia madre giunse al punto che le domandò di persona di non sposare mio padre. La nipote Susanna completa il quadro proprio in relazione a Trude. Ricordo che mia nonna era critica circa il modo in cui Trude teneva la casa. Non beveva il suo caffè e quando era invitata a casa per un compleanno, nonna era attenta che sua figlia Rosa portasse la sua specialità Strelskirchen, così che non dovesse mangiare il dolce preparato da Trude, del quale diffidava. Nonna era abbastanza spietata nel ridicolizzare la nuora. Malgrado ciò, non ho mai sentito zia Trude parlare della nonna se non con un profondo rispetto e persino con affetto. Tutto sommato, mi sentirei d'accordo con suo figlio Gerard che dice: mia madre aveva un cuore d'oro. Suzel poi narra anche qualcosa circa il rapporto tra la nonna e suo padre Hans Bieberstein. La piena misura del risentimento verso sua suocera non affiorerà se non decenni dopo, nel 1963, quando lesse per la prima volta il manoscritto di Edelstein, Storia di una famiglia ebrea, e rivisse ogni conflitto e discussione insorto fra lui e sua suocera, fin dal momento in cui i miei genitori annunziarono il loro fidanzamento nel 1918. Ho riferito altrove circa la lunga dissertazione che il babbo scrisse a mio fratello e a me, illuminando la sua parte della storia dopo aver letto quella di Edith. In questa sua puntualizzazione sottolinea che tra lui e Augusta Stein prevaleva un rapporto cordiale dal loro primo incontro nel 1909 fino a quando, 10 anni dopo, la sua condizione cambiò da amico a fidanzato di Erna. Da allora in poi trovò la futura suocera ostile, critica e tessitrice di complotti. Temo che per questo motivo anche mia madre si rattristò dopo aver letto ciò che sua sorella aveva scritto. E ne soffrì man mano che il dolore e il risentimento di conflitti ormai remoti venivano portati a galla. Sembra proprio, leggendo queste righe, che il nocciolo della questione sia, alla fin fine, sempre lo stesso. La fatica da parte di Augusta a consegnare i figli alla propria storia, anche affettiva. Sembra di poter cogliere un voler tenere i figli legati a sé, dunque il recepire generi e nuore come nemici, come coloro che portano via i suoi figli e le sue figlie. Anche questo ci pungola a una profonda riflessione circa la nostra modalità di vivere le relazioni affettive. Sempre presente è infatti la tentazione di considerare l'altro nostra proprietà, e di considerarci noi proprietà dell'altro. La maturità consiste invece nel viverci gli uni accanto agli altri, compagni di strada di un cammino che però ciascuno, in ultima analisi, deve percorrere da solo. Ognuno, infatti, è responsabile unico e ultimo del suo destino. Anche di questo Edith è maestra e testimone, come avremo poi modo di approfondire parlando del tema dell'empatia. L'altro ci può camminare al fianco, a distanza variabile, può esserci di sprone, o possiamo permettergli di farci rallentare il passo, ma a camminare siamo sempre e solo noi da soli. La scorrettezza relazionale, i ricatti affettivi, come quelli messi in atto, sicuramente in maniera non pienamente consapevole, come nel caso di Augusta Stein, non solo non orientano verso l'adultità, ma fanno soffrire. Siamo così giunti al termine di questa quarta conversazione. Resta ancora da parlare, per terminare la presentazione della famiglia Stein, di Erna e della sua speciale relazione con Edith. Sarà argomento della prossima conversazione. Ricordo intanto che il sito web di riferimento per approfondire la conoscenza di Edith è www.edithstein.name. Sempre su questo sito è possibile scaricare e riascoltare la conversazione di oggi. Per un contatto personale, invece, il mio indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. Approfitto della circostanza per presentare un'iniziativa. Ogni quarto venerdì del mese, dalle ore 21 alle ore 22:30, presso il monastero di Monza, si svolgono degli incontri proprio su Edistein. Il gruppo si chiama Circolo Steiniano. È aperto a tutti, ma è possibile partecipare anche in videoconferenza. Nel sito web del nostro monastero www.adoratricimonza.it, nella pagina dedicata al Circolo Steiniano, trovate ulteriori informazioni. Oppure, se siete interessati, potete scrivermi e vi darò ulteriori indicazioni. Il prossimo incontro del Circolo Steiniano è il 22 marzo. La prossima conversazione su Edith qui a Radio Mater sarà invece tra 2 settimane, martedì 19 marzo, sempre alla medesima ora. Grazie di cuore a tutti e arrivederci alla prossima puntata del Castello della Coscienza. Conversazioni su Edith Stein.